al solito. Allora io volevo parlare un po' di cablaggi, di progettazione della rete, perché il mio compito tradizionale nel secondo quadrimestre, compito in classe intendo dire, è quello che prevede la progettazione di una rete, nel senso, data la piantina e le specifiche funzionali, mettere giù un cablaggio sull'edificio e un'architettura del sistema complessivo della rete, insomma. Questa cosa qui, diciamo, avete ormai parecchi elementi per farlo. Volevo però delineare. Sì. Volevo però delineare alcune cose che non sono sicuro di aver fatto ancora bene, quindi si tratta sostanzialmente di un ripasso un po' più organico e più specifico riguardo alle cose, le cose che entrano nella progettazione di una rete. Innanzitutto la questione dei mezzi di trasmissione. Poi magari possiamo anche andare a vedere il nostro cablaggio che adesso, da quando l'hanno fatto l'anno scorso, è finalmente un cablaggio, diciamo così, a norma, mentre prima era molto più garibaldina come cosa. E l'idea quindi è sempre quella, nei cablaggi comuni che si fanno oggi, di realizzare un cablaggio da punto a punto. Quindi ci devono essere dei centrostella, tipicamente, questo lo sto ripetendo, tipicamente devono essere, tipicamente sono situati nel baricentro, nel baricentro dell'edificio. Quindi, ma comunque la cosa non è obbligatoria. Chiaro che se l'edificio è un rettangolo, il baricentro è centro, l'intersezione delle diagonali, e quindi tipicamente lo si mette in mezzo, il centro della stella. Poi non è detto che sia così, perché potrebbe non esserci l'opportunità di accedere a quel punto, perché bisogna trovare il posto dove mettere un armadio. L'armadio deve starci fisicamente, non deve essere troppo brutto se siamo in un edificio di pregio, deve dare la possibilità da quel punto di portare tutti i cavi. Quindi niente, poi tenete presente il fatto che disegno un po' una specie di pianta. Tenete presente il fatto che i cavi non è che li si possono far girare volanti, si debbono mettere, si devono far girare accanto ai muri. Quindi se il centrostella è troppo in mezzo, potrebbe essere anche sconveniente la cosa. No, per legge, perché a meno che tu non voglia fare come Tarzan, attaccarti ai cavi di rete che girano in giro per l'edificio, per questioni pratiche le devi far girare intorno alle stanze, perché ci sono le canalette già fatte, oppure ci metti delle canalette esterne tipo queste. In azienda non c'è problema di solito a mettere delle canalette di plastica che si vedano. Negli edifici di pregio o nei posti, in una sede di una banca, cose del genere, si tende a tenerli un po' più nascosti, per tentare di mettere nei muri. Però se è una casa del 1700, è difficile che le arti diano il permesso di scavare dentro i muri e così via. Quindi ci sono un sacco di limitazioni, bisogna tenere conto delle limitazioni che ci sono e trovare il punto dove è più logico mettere il centro della stella. Bisogna far fare i giri giusti ai cavi e quando uno deve fare un preventivo, misurare quanti cavi ci vogliono. Chiaramente se sto nel baricentro tendo a usare meno lunghezza di filo, perché da lì le varie stanze saranno raggiungibili con una minore quantità di cavo. Se sto in una posizione periferica, cosa che potrebbe essere necessaria, allora dovrò mettere in conto anche più cavo e quindi fare un preventivo un po' maggiore. Sì?
Riguardo i cavi, forse non so, lo diravo, leggevo dai tuoi appunti, sì? Che adesso nella categoria 6 mi sembra, sì? Devono essere termosaldati, i cavi, sì, che vengono cablati o la presa a muro?
No, i patch cord finali, questi qui dovrebbero essere termosaldati,
quelli che vanno
al PC, devi comprare il negozio sostanzialmente, quelli che vanno al PC. Quelli che sono dentro devono essere fatti.
Cioè dentro non è termosaldato.
Dentro c'è un connettore a ghigliottina, di quelli che prendi il filo così e lo cacci dentro. Così com'è, oppure ci sono altri con la vite, quindi lo devi spellare un po' e mettere dentro il filo e stringere la vite, oppure ancora basta, insomma, sostanzialmente. E però quando uno fa un cablaggio fatto bene, a regola d'arte, a norma, con le norme EIA-TIA 500 non so che numero, quando lo fa fatto bene, questo pezzo qui deve essere certificato, nel senso che bisogna fare delle misure, e ci sono la categoria 5 Enhanced prevede una decina di misure da fare sul cablaggio già fatto, cioè tu hai finito di fare tutto, fai le misure da qui a là e metti un rapporto per ciascuno dei cablaggi che hai fatto. Se quello non è andato male devi rifare la terminazione, se non è andata bene insomma devi rifare la terminazione, e fino a che non entra nelle specifiche della norma, altrimenti non è a categoria 5, a categoria 6, insomma, quella che si vende di più in questo momento. E quindi niente, se uno deve vendere il cablaggio deve tenere in considerazione i costi degli strumenti di misura. E quando fa le terminazioni del tempo che ci vuole a mettere insieme, a fare la misurazione sostanzialmente. E se uno compra la rete da un fornitore deve sapere che per fare un cablaggio a norma vanno fatte delle misure su ciascuna delle prese che ti fanno, devono fare una misura e possibilmente dartene l'esito. Tornando un po' al progetto generale, quindi trovare un'ubicazione per il centro stella, certe volte si è quasi obbligati, perché per esempio le linee telefoniche arrivano in un punto, poniamo che le linee telefoniche, la linea o le linee telefoniche arrivino in un punto periferico della costruzione, come è facile, sì. Arriva dove faceva più comodo farla arrivare, alla SIP sostanzialmente. E a quel punto però, se lì arrivano le linee telefoniche, è facile che qui ci siano già tutti i cablaggi telefonici, cioè ci sia già un armadio, qualcosa, un centro stella già presente, fatto per il centralino telefonico. A quel punto si è quasi obbligati a mettere il centro stella lì, perché abbiamo delle canalette che via muro o per il percorso che devono fare comunque arrivano lì, quindi, e arrivano tutti al centro stella già esistente, quindi anche supponendo di si potrebbe dire ok, per il sistema telefonico lasci i cavi che ci sono, ma se voglio fare un cablaggio strutturato con il con, diciamo con comprensivo del cablaggio telefonico, posso sempre pensare di togliere i fili che ci sono per il cablaggio telefonico e sostituirli con dei cavi UTP di categoria 6, insomma, diciamo così. In quel modo riutilizzo le canalizzazioni che ci sono, anche se è facile che siano abbastanza strette, perché il doppino telefonico prende molto di meno, almeno un doppino telefonico prende molto di meno che un UTP. Quindi diciamo ci sono il problema stesso chiamerà per una soluzione e ci farà capire se dobbiamo metterlo davvero nel baricentro del geometrico dell'edificio o se invece dobbiamo metterlo in qualche altra posizione. Poi niente, il cablaggio viene fatto secondo delle norme, quindi cosa c'è? Le norme prevedono degli angoli non troppo acuti, non acuti, diciamo così. Le curve le facciamo fare di 90 gradi con un raggio di curvatura non troppo grande. 90 gradi ok, i muri sono tutti a 90 gradi, però molto spesso si fanno dei cablaggi con dei sistemi per tagliare gli angoli. Così ce ne metti di più, fai meno fatica a tirarli e non li tagli. Non è tanto il taglio perché se si taglia, chiaro, quando vai a fare la misura, resistenza infinita, quel filo lì non lo usi oppure devi ricablarlo. Quindi quello lì potrebbe essere un problema, ma è un problema che o si risolve o niente. Nel caso invece dei cavi che devono far passare dati ad alta velocità, un angolo troppo stretto potrebbe sbinare le coppie. Sapete che gli fili UTP sono intorcinati, no? E quindi le varie coppie hanno sono attorcigliate in modo stretto e quando si piega troppo il cavo viene data la possibilità ai segnali di disturbo prodotti dal cavo di uscire e ai disturbi che vengono da fuori di entrare, e quindi cambia anche l'impedenza caratteristica cambiando la geometria del cavo quindi l'adattamento che ci sarà sulla scheda di rete e sullo switch non sarà più così efficace, quindi ci saranno onde riflesse che rovineranno la qualità del segnale e si potrebbe non ottenere le specifiche di velocità che si vorrebbero ottenere. Quando andiamo in gigabit dobbiamo tener conto che su 100 metri che si possono fare oggi con un gigabit su 100 metri di cavo di neanche tanta qualità, perché si tratta soltanto di un UTP, devono passare delle frequenze molto alte e quindi se la linea non è ben adattata ci sono delle riflessioni e quelle riflessioni causano delle letture cattive del segnale a destinazione. Quindi avvertenze. Poi c'è il problema, sì.
La lunghezza del cavo.
Se
un metro e 10, un metro e 20 cambia, oppure.
No. Cioè, quando parliamo di metri no. La lunghezza del cavo è dell'ordine dei 100 metri sostanzialmente. Con il gigabit un'ottantina, diciamo. Però con 100 metri di cavo a partire dal lab
la stella. Domanda è che se io faccio 50 metri, lo stesso sì. Se faccio 50,5 per dire.
Sì. Non cambia la velocità della rete in base alla distanza di una rete cablata Ethernet. Cambia in una rete wireless, quella cambia drasticamente. Poi di wireless sapete tutto, quindi io quest'anno salto di pacca il wireless e ve lo faccio mettere nel progetto soltanto.
Wireless. Diciamo, mettiamo l'alluminio nei muri,
sì,
così non scappa,
si riflette tutto.
Mettiamo un barattellone fuori,
e visto come ce l'ha grande. dunque, questi sono, diciamo, non sono cavi schermati, gli UTP sono unshielded per definizione. Quindi se ci troviamo in un ambiente rumoroso, ma non dico rumoroso perché c'è della gente che fa del casino, non so, siamo in un palasport dove c'è rumoroso dal punto di vista elettrico, quindi palasport è silenziosissimo dal punto di vista elettrico, allora i disturbi potrebbero avere delle influenze importanti sul segnale. Quindi
vigilanza minima del cavo elettrico?
Ci sono delle normative, decine di centimetri, cioè qui. Vabbè, qui non siamo molto a norma, perché c'è il cavo di rete e questo qui è il cavo di rete. Va bene. Dovrebbero esserci, c'è una distanza minima tra i cavi di rete e i cavi di alimentazione. Naturalmente
schermati, però.
Non schermati, sì.
Quello sopra alimentazione.
Quello sopra alimentazione, sì, però direi di ci siamo. Mi sono dimenticato. Sì, quindi il routing dei fili deve essere fatto tenendo conto di rimanere più distante possibile dall'alimentazione, soprattutto dal 380, chiaramente, che dà più
rumore.
Fa induzione maggiore rispetto.
Nel caso non fosse possibile mantenere quella distanza,
sì?
Come si muoverebbe a prendere la luce?
Si incrocia le dita.
Non
c'è nessun
particolare
durante
del
resto.
No,
voglio dire,
ci sono dei portafili, cioè che
incrocia le dita, non bisognerebbe dirlo, diciamo.
Però
così. C'è la possibilità di mettere cavi schermati, STP, shielded plate pair. In quel caso bisogna stare attenti a come si mettono a terra, perché
quelli con l'alluminio,
quelli con l'alluminio fuori, sì, hanno un giro d'alluminio fuori. Attenzione a metterli a terra, perché quando si hanno i cavi che hanno uno schermo, questo non soltanto anche nei sistemi di misura, nei cablaggi elettrici di sicurezza, questo è un problema minore. Uno fa il cablaggio elettrico per l'alimentazione, intendo dire. I cavi sono tutti schermati e la terra e lo schermo non serve per questioni di segnale, serve per questioni di sicurezza. Se uno tocca lo schermo, non tocca quello che c'è in mezzo. E quindi poi c'è sempre una via a poca resistenza tra la quale scaricare a terra e scarica attraverso quella via a bassa resistenza invece che sul tuo corpo, che sarebbe molto più pericoloso. Quindi la terra nell'impianto della 220 serve per questioni di sicurezza, non per il segnale. Quando invece l'isolamento esterno serve per il segnale, se metti a terra da tutte e due le parti, c'è sempre il pericolo di fare quello che viene detto un ground loop, cioè un circuito di terra. Se fai un ground loop, quello diventa come un'immensa spira di un immenso antennone che va a raccattare tutti i segnali di disturbo elettromagnetici che ci sono in giro. E quindi è ancora peggio, diciamo così. Quindi cosa? Molti mettono il coso schermato e non lo mettono a terra da nessuna parte. Bisognerebbe mettere a terra da una parte solo, però stando bene attenti di non mettere a terra da tutte e due, perché altrimenti facciamo un po' il disegno. Questo qui è la shield. Se lo metto a terra di qua, come bisognerebbe fare per questioni di sicurezza, come bisogna fare sempre per un filo della 220 o della 380.
Quello non porta corrente, quindi.
Quello non porta corrente, quindi non è un problema. Però se c'è una differenza di tensione fra le due terre, diciamo così, via la terra, sbagliando i cablaggi, si può creare un circuito a bassa resistenza che va a beccare le...
Però neanche un filo della 220 si mette a terra da tutte e due le parti, no?
Perché no?
No, sì, la terra si collega tutto in un punto, poi dati lì parti, ma va la terra.
Adesso io non sono un tecnico, io...
Perché infatti ovviamente mettere tutto a terra, anche se non passa corrente lì, conviene comunque metterlo in un punto a terra, o è meglio non lasciare niente.
Dove?
Cioè,
stiamo parlando della 220 o della
segnale?
Il segnale.
Io bisognerebbe metterlo in un punto a terra, però il punto dovrebbe essere uno solo. Cioè tutto l'impianto dovrebbe fare riferimento solo a quello. E in quel modo non si creano questi grandi.
Diviso comunque dalla terra dell'impianto elettrico.
Siccome dopo nella manutenzione uno non ci può non badarci, potrebbe essere più. Allora la maggior parte delle volte si lascia staccato. Tant'è vero che i connettori STP RJ45, non è che ci sia, RJ45 non c'è un pin che riguardi la ground. Quindi in quel caso siamo anche obbligati, insomma, in qualche modo a lasciarlo scollegato.
Ma eventualmente la terra potrebbe essere la stessa.
Qualcosa può fare, la schermatura può fare qualcosa anche se non è collegata a terra. Senz'altro è sempre meglio che non averla.
Ma comunque quella terra lì, quella schermatura, la posso collegare alla stessa terra dell'impianto elettrico
o deve essere
fuori
diverso.
con un'altra sì. Terra?
La
terra è sempre quella, cioè della gran terra casa.
Sì,
la casa piccola.
Quanto ti costa metro quadro dopo? Dunque, in ambienti rumorosi dal punto di vista elettromagnetico, molto rumorosi, prendiamo un'azienda siderurgica, c'è cioè un forno che quando attacca fa 1000 ampere a tensioni molto alte, quelli manda dei disturbi notevoli. Allora è chiaro che in quei casi la fibra ottica risolve il problema. Quindi la fibra ottica è del tutto insensibile ai disturbi elettromagnetici e anche quando ci sono diversi edifici che potrebbero avere terre diverse, quindi generare il problema che dicevamo prima, che potrebbe diventare anche un problema di sicurezza perché ci sono delle differenze di terra dell'ordine delle diverse decine di volte o anche centinaia, dopo c'è. Dopo può passare una corrente anche sulla schermatura, no? E in quei casi lì la fibra ottica non dà questo problema perché non è di rame, ha una conduttanza elettrica cioè isolante sostanzialmente. Quindi ci sono cablaggi anche diciamo non di dorsale fatti in fibra ottica per questioni di immunità ai disturbi. Un hub in fibra ottica che anche per collegare un dispositivo che andrà molto piano, quindi senza nessun bisogno di banda, ma soltanto per evitare che essere tranquilli sui disturbi.
Quindi un cavo di fibra ottica lo posso comunque tranquillamente mettere nella canalina dei cavi della corrente?
Lo puoi mettere.
Disturbo elettrico sì, però
dopo magari c'è qualche problema a tirarlo perché gli altri li puoi tirare come un forsennato mentre con il fibrolato devi stare un po' attento, però
se
li tiri tutti insieme penso no figurati. Distanze niente, lì non ci sono disturbi che facciano sì. C'è sempre un angolo di fuga oltre il quale non si può piegare, però diciamo che riescono a farle girare abbastanza bene. Cos'è che volevo dire ancora? Quindi il cablaggio, il patch panel l'abbiamo rivisto tante volte, quindi tutte quante le terminazioni arrivano sul patch panel e dal patch panel si fa il collegamento. Il collegamento sul dispositivo di rete o sulla centralina telefonica.
Io non ho sentito bene, patch panel. Sì. Perché non si fanno arrivare direttamente allo switch o all'app, per dire?
Serve per avere flessibilità. Tu puoi cambiare l'apparecchiatura. Andiamo a vedere il cablaggio che abbiamo qua. Qui ci voleva il
far uscire i dati più velocemente,
puntatore laser di Staccioli.
Cosa di?
Il puntatore laser di Staccioli.
Quando devi giocare, quando non c'è bisogno, quando c'è bisogno.
Allora, questo qui è un cablaggio abbastanza completo, perché c'ha molte cose. Questo qua è il patch panel.
Quello nero?
Quello pieno di fili, anche quello sotto, direi 25, sì, sono solo due pannelli. Quindi a questo pannello sono collegati tutti i fili verdi che vedete qua, sto manocchio di fili che ci sono qua e che girano naturalmente di sotto e anche dal di là e arrivano a tutte le prese da muro. Quindi loro, questi verdi, arrivano qui in questi pannellini. Dopo uno di questi giorni andiamo a vedere l'anno laboratorio 16, poi li mettiamo anche un po' insieme fisicamente. Arrivano qui e da qui vengono portati allo switch,
che è quello lì nero,
che è questo qua nero, che è più grande di quanto non potesse essere, per cui è stato messo in discesa.
Stati abbondanza. Sì.
Quindi, in linea di principio, cioè io vado a prendermi, con il mio patch panel mi attacco da qui, con il mio patch cord mi attacco da qui a qui, e qui la presa là è una presa di rete. Se invece qui ci fosse il patch panel di un centralino telefonico, se io prendo uno di questi, invece di attaccarlo al lab, lo attacco al centralino telefonico, quella stessa presa a muro diventa una presa di telefono. Ci vado in mezzo con un RJ11 e ci attacco un telefono. Poi, qui c'è anche, oltre qua giù in basso, una presa per l'alimentazione degli apparati che ci sono qua dentro, ce la mettono sempre
vicino ai cavi.
C'è anche questo,
non è norma,
vicino ai cavi,
vicinissimo ai cavi, sì.
Perché non riusciamo a collegarsi,
c'è del rumore che
si scambia di cavi,
quindi dovrebbe essere un po' più in alto se l'altro fosse stato c'è andato un arco, non ci stava.
Questo è nero.
E poi ci sono questi connettori qui. A questi sono collegati i cavi multipolari arancioni che vediamo qua dietro. Penso. Non so, sicuro. Questi cavi multipolari non hanno la fibra, sono tanti doppini, è un cavo telefonico. Mentre questi verdi, ciascuno di quelli va in una connessione UTP della FLAC, che c'è dentro quegli 8 fili, dentro qui ci sono 30, 50 fili, 60, non so, ci sono tante coppie che vengono sbinate e messe sul connettore qua dietro, che poi è attaccato attraverso un connettore diverso. Questo qui questo qui è un cablaggio di tipo telefonico, diciamo così, non proprio a standard di rete. È chiaro, le sue caratteristiche utilizzandolo per la rete sono inferiori a quelle del cavo con l'UTP, del cavo UTP normale, però può essere utile usare quello. Poi qua sopra c'è un patch panel per la fibra ottica e quei connettori, quelli sono i tappi che sono sopra il connettore della fibra. Qui c'è una fibra ottica terminata e pronta all'uso. Se qui ci si mette un transceiver per fibra ottica che attacchiamo a una porta del lab, magari alla porta giga del lab o 10 giga se ce l'avessimo, potremmo andare, diciamo, attaccarci alla dorsale, sostanzialmente. La dorsale cosa fa? Va da qui e da tutti gli altri armati che ci sono in laboratori, va nel 16. Nel 16 quindi vedremo molti di quei qui ce n'è solo uno, ci sono quattro, non so perché poi saranno rimesso. Mi piacerebbe andare a vedere dietro, ma non ci va. Per vedere se c'erano quattro fibre, chiaro, ci vuole una fibra per una direzione e una fibra per l'altra, quindi ce ne vogliono almeno due. Ma lì hanno messo quattro connettori, non so se ne hanno cavate quattro. D'altronde può darsi che abbiano portato delle fibre con quattro, dei cavi con quattro fibre, in modo che se se ne rompe uno non riesci a fare la terminazione, hai delle altre per fare. Mi importava di fare due, no? Però può essere che le avevano fatte quattro, non so come sia. In questo momento queste fibre ottiche qui sono buie, non c'è nessun apparato che le illumini. Come facciamo a collegarci al resto del mondo? Attraverso il cavo telefonico. Cioè, in pratica qui abbiamo una banda alta. Per andare verso la dorsale andiamo con il peggiore dei collegamenti che abbiamo. Questo perché non ci hanno ancora comprato gli apparati fibra ottica per collegarci in fibra ottica su centrostella. E niente, questo qui quindi è un centrostella locale. E poi c'è il centrostella generale che è lì nel 16. Questo qui sarebbe il cablaggio orizzontale di questa cosa.
Come
porta.
Se questo è un piano.
È quello in fibra ottica, come se questo fosse un piano. No, perché anche questo qua accanto c'è il suo armadio come questo. Ogni laboratorio è stato dotato di un armadio. Quindi il cablaggio verticale è quello in fibra ottica che da qui arriva su centrostella in fibra ottica.
Tra i vari armadi c'è la fibra ottica.
Sì, c'è la possibilità di metterci la fibra ottica. Nessuno in questo momento è cablata fisicamente. Cioè, cablata, ma nessuno c'è l'apparato per andare a gigabit.
No,
qui c'è un po' tutto,
c'è un po' di puzzle dentro,
c'è un po' di tutto,
però non conveniva di più fare una rete wireless qua dentro, una access point per ogni stanza.
No, non c'è bisogno di una access point per ogni stanza. Dunque, per quanto riguarda le reti wireless, avete già visto, tenete presente in questo momento ad Agrid arriviamo con un doppino telefonico, adesso un buon doppino telefonico sul quale a 100 megabit vai come se fosse un categoria 5, perché con i modi di cablare e con il materiale di oggi vanno abbastanza bene anche quelli, ecco. Dopo ci può essere diafonia perché sono tutti quanti cavi insieme e sono tanti, però poi qui non ne utilizziamo neanche tanto, quindi alla fine non diciamo, per avere grandi prestazioni è chiaro che non va bene, per andare a 100 megabit al secondo, cioè ci dobbiamo connettere ad internet lassù, va bene tutto, perché tanto quello che l'imbuto è le cose di bottiglia, l'accesso a internet che andrà a 10 megabit al secondo se proprio vogliamo spendere, quindi quindi una volta scelto il cablaggio, il centrostella, bisogna mettere l'apparecchiatura, no? L'apparecchiatura di rete sono degli switch necessariamente, adesso non esistono neanche più sul mercato gli hub, quindi non ci sono neanche più tanti problemi per quel che riguarda il numero dei repeater da mettere. Dicevo che c'era una limitazione, ma se diciamo ci metto degli switch non c'è il problema dei repeater. perché gli switch non ce l'hanno, insomma. Quindi se ne possono mettere esattamente quanti vogliamo, di switch, sì. Lo possiamo adoperare come prolunga, sostanzialmente. Se abbiamo più di se da qui centrostella a qua giù ci sono 100 metri, poi vogliamo andare anche di qua, possiamo mettere uno switch qui e magari anche uno di qua e fare la topologia un po' che ci pare, sostanzialmente.
Mista
alla grande, sì. Senza stare a contare quanti sono i metri, cioè i metri, sì, quanti sono i numeri dei ripetitori che ci troviamo nella nostra rete, perché quella limitazione con lo switch non c'è più.
Sì? Li tolgono gli switch.
Perché? Cioè? Li tolgono in che senso?
No, è proprio dalla rete, ha detto che li hanno tolti dalla rete perché davano dei problemi, può essere. Non so, era una roba di Cina.
Ma oggigiorno tutto quanto.
In che senso li hanno tolti? Come fanno a andare?
No, nel senso che prima
no, tipo io c'avevo uno stop veloce, devo lavorare più
a no, cioè, non usavo per sdoppiare la mia rete e mandare un plotter.
Sì.
Non andavo lo switch, non andavo tutta la rete.
Anche quella fuori, anche quella degli altri?
No, sì, quella della mia stanza.
Cosa hai fatto?
Tanto conoscendo.
Lo switch è ancora smontato nel cassetto.
Poi dopo è chiaro che può succedere queste cose elettriche strane, anche se, voglio dire, dovrebbero essere indipendenti, tutte le porte di uno switch dovrebbero essere indipendenti dalle altre, quindi non dovrebbe aggiungere dei problemi elettrici, a meno che non abbia una cattiva messa a terra al suo interno apparato. Se un apparato ha dei guasti può mettere in difficoltà il resto della rete, quello sì. Dopo individuare qual è quello che è guasto può essere un problema serio.
Come?
Tattico non portatile e poi? Dunque non puoi metterti in modo promiscuo, perché tanto se ci sono switch dappertutto vedi soltanto il traffico di broadcast. Il traffico degli altri non lo vedi. Quindi non puoi vedere se c'è qualcuno che per ragioni hardware o software continua a impegnare la rete fortemente. Ci sono switch che hanno la possibilità di monitoraggio e che fanno una statistica, tengono nella loro memoria, e dopo li consulti, gli chiedi come è andata negli ultimi due giorni, ti fa vedere il riassunto, vedi questo qua.
Quelli manetti?
No, quelli costano parecchio di più dello switch che prendi da salumiere.
O se no, però non ci sono quegli strumentini tipo quelli che devono certificare.
Gli strumentini. Gli strumentini fanno delle misure elettriche sul collegamento da punto a punto, da quella placca lì al. Poi ci sono anche gli analizzatori di rete, ma ce ne sono da $30,000 per intenderci, che lo metti a livello del lab, ci metti tutti. Cioè diventano delle specie di switch speciali che fanno. Si trova tutto, però diciamo a costo poco è abbastanza difficile fare il debugging di problemi di rete. Ecco la ragione per cui si tende a dire ok, è colpa di quello lì, adesso lo togliamo così magari, se magari nell'immediato qualche cosa migliora, ma non è dovuto al fatto che l'abbiamo tolto, quello non lo rimettiamo più, no?
Perché sennò c'è sempre andare a mano nel
sì,
inizia a staccare, poi dopo sì.
Quando comincia a funzionare allora è quello, come con la batteria.
Se il problema non è intermittente si può fare senz'altro così. Cioè, se il problema è ok, adesso non funziona più l'accidente, vado tolgo uno alla volta, quando ricomincia a funzionare ho visto qual è il collegamento che non va. Ma delle volte i problemi sono intermittenti, in certi momenti ci sono, in certi momenti no. E quindi quello comincia a essere un casino, sì.
Tipo lo zombie,
sì. UTP.
Fanno i ponti lunghi e sono visti nella rete, cioè sono visti nella rete da qualche parte o sono trasparenti?
Sono trasparenti. Attaccare uno switch a un altro dal punto di vista logico è come avere uno switch con più porte. Non c'è modo di vedere altro, perché siamo a livello 2 e a livello 2 basta avere un indirizzo MAC, cioè, e poi gli switch, diciamo, non ce l'hanno neanche l'indirizzo MAC, quello che gli attacchi va bene. Gli attacchi in questo computer, quella porta lì, poi lo scambi, io lo faccio tutte le volte che vengo, che ho bisogno di lo scambi, ci metti il mio e per lui va bene, non è che ci sia una differenza. Vede soltanto un nuovo indirizzo MAC lanciare dati su quella porta rispetto a quello di prima, ma lui è abbastanza agnostico sugli indirizzi MAC, a meno quelli lo switch standard non gestibile. Altri possono fare anche dei filtraggi sull'indirizzo MAC, però sì, sono altri tipi di apparati. Quindi si mettono gli switch cosa c'è sul mercato? Sono quelli 10 ormai non ce l'ha più nessuno, però autonegoziano il protocollo Ethernet a 10 megabit oppure il fast Ethernet a 100. Quando ci attacco un apparato, quella porta dello switch si configura in modo da funzionare a 10 o 100. Poi ci sono i 10, 100, 1000 che hanno anche in ciascuno dei suoi porti la possibilità di lavorare un giga. Adesso cominciano a diventare abbastanza comuni. Altri hanno alcune porte da 10-100, la maggior parte, e poche porte da giga, 2, 1, 3. È chiaro che su queste porte da un giga metterò i computer che mi aspetto che generino più traffico. Ho due server, li metto qui su, ho un server e un'architettura di switch gerarchica, allora attaccherò alle due porte da giga degli switch come in una uplink, faccio una specie di dorsale perché tra i due switch andrò a un giga, mentre nel resto delle porte andrò a 10-100, quindi sono in grado di mandare il traffico di 10 stazioni da 10-100 su questo collegamento tra uno switch e l'altro. E poi naturalmente se si fa un cablaggio orizzontale, cioè tipo quello di questa scuola, i punti, il centro stella del cablaggio, i vari centro stella periferici li mettono nei posti dove li mettono, nei baricentro delle reti di minore importanza, cioè delle reti più locali che ho qui. Il centro stella di questo laboratorio lo metto in questo laboratorio, non lo metto lontano, no? Perché così faccio i collegamenti con meno cavo ai vari computer. Poi cosa c'è? Il wireless. Il wireless, tenete presente che è sensibile ai disturbi, alla presenza di campi elettromagnetici, anche se ci sono delle modulazioni fantastiche della matematica potentissima sotto, che permettono di annullare, cioè di diminuire di molto l'effetto dei disturbi, quindi lavorano in effetti in condizioni che qualche tempo fa sarebbero sembrate impossibili. Un wifi normalissimo funziona anche in fabbrica, per dire, in posti dove non avresti mai pensato che un sistema wireless sarebbe riuscito a funzionare. Quindi i disturbi sì, ci possono possono diminuire le prestazioni. Sapete che le reti wireless sono in grado di scalare di velocità, quindi in presenza di disturbi o di un segnale cattivo, di un cattivo rapporto segnale-rumore, loro diminuiscono la velocità e diminuendo la velocità riescono a trasmettere lo stesso. Quindi la massima velocità di una rete wifi o wireless in generale la otterremo quando siamo vicini, quando non ci sono muri in mezzo, riflessioni strane. E tenete presente che i muri hanno una loro spessore, quindi i muri più spessi si mangiano più segnale. I muri, se la linea più breve per raggiungere un muro non è perpendicolare a quel muro ha una larghezza equivalente maggiore. Quindi sì, se io devo raggiungere una stazione che dietro il muro dove è la Michela, faccio più fatica che raggiungere una stazione che dietro al muro, dietro quell'armadio. Togliamo l'armadio che è di ferro, tolto l'armadio, perché di là vado con un certo angolo e quindi l'onda deve attraversare più materiale, mentre qui che vado perpendicolare è al minimo della distanza e quindi riesce. Poi gli access point possono essere configurati in roaming in modo da coprire, da potersi spostare all'interno dell'area coperta e passare da uno all'altro degli access point. Quindi se ne possono mettere più di uno per coprire un'area più vasta. Naturalmente dovranno avere dei campi di copertura intersecati, perché altrimenti non possono parlarsi fra di loro. Quindi
sì? Canali vicini.
Nel wifi ci sono canali, si trasmette su canali diversi. Il canale tipicamente viene scelto quando si configura l'access point e quindi chiaramente quando utilizziamo più di un access point in roaming facciamo in modo che stiano su canali abbastanza lontani. La numerazione dei canali corrisponde alla frequenza che viene utilizzata nella modulazione e quindi se stanno su canali lontani si disturbano di meno. Poi cosa ancora? Naturalmente le gabbie di Faraday e le gabbie di metallo sono assolutamente un problema per le reti di tipo wireless. E poi niente, consideriamo il fatto che c'è la possibilità di usare power over Ethernet, gli access point saranno cablati alla rete, gli access point wireless saranno cablati alla rete fisica, alla rete in rame, e volendo li si può anche alimentare con la rete in rame stessa, avendo uno switch che abbia delle capacità power over Ethernet. Il power over Ethernet si possono comprare anche degli oggetti esterni che aggiungono il power over Ethernet a uno switch che non ce l'ha per sua natura.
Cioè, quindi noi proprio siamo tipo alimentare il nostro access point,
sì?
dalla
sua porta Ethernet. Naturalmente deve essere un access point che funziona con power over Ethernet. Sì. Non è che prendo, oddio, magari ci sono anche delle scatoline che metto dentro un coso power over Ethernet, c'è un altro connettore lì, non lo so se le hanno mai fatte, forse può essere che le abbiano fatte, un altro connettore a jack in cui mi vado ad attaccare invece che attaccarmi all'alimentatore del hub, del access point, mi attacco a jack che è lì, non lo so, non ho mai guardato se esiste della roba del genere. Non è difficile che esista. Poi una volta terminata la configurazione della rete locale bisogna bisogna pensare al livello 3, cioè al piano degli indirizzi IP.
Il piano degli indirizzi, dunque, un'altra cosa da dire, eventuali cablaggi orizzontali potrebbero essere necessari per questioni anche di prestazioni, di aggregare, con che criterio vanno fatti questi cablaggi orizzontali? Tentando di aggregare il traffico locale sotto uno stesso switch, in modo che quello switch risolva quel problema di traffico locale e non aggiunga grandi problemi al resto della rete, nel senso, questo switch qua è lo switch del centro di calcolo. Nel centro di calcolo ci sono tante apparecchiature che tendono a parlare fra di loro, e sul resto della rete va meno traffico di quello che rimane in locale. In questo modo non sovraccarichiamo la dorsale, il backbone della rete. Quindi se mettiamo qualche switch in più, lo mettiamo vicino a quei computer che parlano di più fra di loro. Ero arrivato al piano degli indirizzi IP. Allora, il piano degli indirizzi IP lo facciamo anche quello con una logica simile, nel senso che mettiamo nella stessa rete o nella stessa sottorete le macchine che tendono a parlare di più fra di loro, quelle dello stesso ufficio, quelle dello stesso divisione. Tenete presente il fatto che quando vogliamo separare i domini di broadcast, cioè avere reti locali diverse, dobbiamo usare o le VLAN oppure mettere dei router nell'armadio. Nell'armadio di rete noi possiamo, una volta che abbiamo messo i nostri switch, supponiamo questo qui sia il nostro armadio di rete, lo riforno sul disegno, prendo quello e ci metto anche un router. Questo router potrebbe servire per andare in internet, ma potrebbe anche servire per separare diverse reti locali per questioni di sicurezza, di solito non per questioni di prestazioni, a meno che proprio non siano tantissimi. Se i computer sono migliaia, allora c'è anche una questione di prestazione, perché i broadcast di migliaia di computer mandati a tutti gli altri diventano traffico di rete inutile. Se invece la rete non ha migliaia di stazioni, allora il router viene messo più che altro per ragioni di sicurezza, per non far vedere i broadcast a tutti. Allora, supponiamo che questo qui sia l'armadio del centro stella principale, la stella delle stelle. La stella cometa. Allora, cosa potrebbe succedere? Questo qui è lo switch. Questo qui è lo switch principale. I cavi di rete che vengono dalle altre stelle, dai cablaggi orizzontali, diciamo così, arrivano sul patch panel della stella principale. Okay? A questo punto, se li attacco tutti allo switch, ottengo un unico dominio di collisione, un unico dominio di broadcast, una rete locale complessiva in cui tutti vedono, a livello 2 vedono tutti. Okay? Se invece ho un router qui e questi cavi finali li attacco alle porte del router, ottengo 3 reti locali autonome che per collegare una porta all'altra devono passare necessariamente attraverso IP. Passando attraverso IP vuol dire che faccio tutti i filtraggi, firewalling, tutte le cose che si fanno a livello IP le posso fare tra queste porte, sono delle reti autonome fra di loro e posso fare dal punto di vista sicurezza posso fare molto di più. Naturalmente questo router bisogna vedere un po' quali sono le velocità, perché avere uno switch da un gigabit costa pochissimo. Avere un router che riesce a
fare il routing a un gigabit al secondo comincia già a essere più costoso. Dunque, una cosa, un router che funziona a wire speed, cioè come un bridge che funziona a wire speed, l'avevamo chiamato. L'abbiamo chiamato?
Questo non c'entra,
io non c'era.
Tiro fuori il sorteggio, tiro fuori il sorteggio. Un bridge che funziona a wire speed, cioè alla velocità massima dichiarata per ogni wire suo bridge. Connettore, si chiama switch. Uno switching up. Quindi un bridge che è in grado di, su tutte le sue porte, di andare a massima velocità, è uno switch. Un router che è in grado di andare alla massima velocità su tutte le sue porte si chiama switch layer 3. Si capisce perché si chiama così, no? No? Cacchio. Agisce a livello 3, quindi fa il routing IP, ma lo fa, ma è uno switch, una cosa quindi che è in grado di funzionare a wire speed su tutte le sue porte, va alla massima velocità della rete su tutte le sue porte, fa presto perché dentro c'è un buon processore di rete e della buona elettronica, però uno switch layer 3 costa molto di più di uno switch layer 2, cioè di uno switch senza niente aggiunto accanto. Quindi se abbiamo delle corde da un gigabit, mettere un router qui potrebbe essere un po' costoso, forse viene meglio metterci una LAN virtuale. Un'altra cosa, questo non ve l'ho ancora detto, il concetto di zona demilitarizzata. Adesso che siamo arrivati nella nostra rete a livello IP, teniamo presente che con IP ci colleghiamo su internet. Ciascuna di queste, tornando un attimo all'esempio di prima, ciascuna di queste è una internet, no? Perché sono reti IP autonome. Le metto insieme facendo il routing da una porta all'altra del mio router. Quando parliamo di IP, parliamo di pacchetti, datagrammi IP che possono andare anche in internet e quindi andare nella giungla. Quando siamo nella giungla dobbiamo stare attenti, altrimenti ci sbranano.
Sono di leone.
E quindi cos'è che si deve fare quando si esce su internet? Bisogna metterci un router speciale, che di solito viene indicato così, ogni tanto ci sono sopra anche delle fiamme, che viene detto firewall.
Quello firewall
hardware, software, come volete. Ci sono per esempio ISA, è un firewall totalmente software, che è un programma che può girare su quello che gira su Android, per intenderci, che può girare su un sistema operativo server Windows e che fa il filtraggio, fa dei filtraggi anche molto complessi, perché essendo software lo si può configurare a piacimento, diciamo così. Ci sono anche quelli hardware che invece fanno questo lavoro in hardware, con funzioni meno sofisticate ma più veloci poi ad eseguire, insomma, dopo. Il firewall quindi è tipicamente un router, cioè, ok, bisognerebbe distinguere, è un dispositivo tipico, diciamo, come minimo è un router, quindi come minimo è un dispositivo di livello IP e di livello 3 e lavora su datagrammi IP come minimo, però potrebbe avere delle funzioni che attengono anche a livelli superiori. Per esempio, se il firewall blocca tutto il traffico che passa per una certa porta TCP, non è più soltanto un router come sarebbe se fosse un dispositivo di livello 3. Cioè il firewall router di solito viene chiamato anche
net filter o cose del genere, è più un filtro che altro, che cosa fa? Se è soltanto di livello 3 può applicare delle regole che riguardano gli indirizzi IP che passano da lì, quindi ti blocco tutti gli indirizzi IP che per esempio un qualsiasi indirizzo IP non può uscire dalla rete locale, dalla nostra rete, da questa rete qua, non può andare in internet, nessuno può entrare, cioè quell'indirizzo lì può anche, a chi si rivolge a quell'indirizzo lì può anche entrare. Sono un sacco di regole che possono essere messe a livello 3, ma quelle sono le regole che riguardano IP. Poi ci possono essere altre regole che riguardano le porte con cui si fanno le comunicazioni. Allora quelle sono regole di livello più alto, di livello TCP per intenderci. E ci sono altri firewall che vanno a vedere dentro, per esempio, al traffico che viene scambiato via HTTP, per andare a vedere qual è il sito con cui ci si collega, andare a vedere anche il contenuto, può andare a filtrare anche il contenuto. Quelli non sono più dei router, non si possono chiamare router, quelli sono dei firewall di livello 7 sostanzialmente. Ogni firewall, anche quelli hardware, possono avere funzioni che noi possiamo spalmare in tutti quei livelli. Per esempio quel router firewall che avevo cominciato a farvi vedere, e rivedremo adesso, ma il tempo comincia a scadere, però rivedremo, no? Abbiamo fatto il cablaggio, quello lì c'ha una funzione di filtro delle URL. Se c'è una URL che contiene qualcosa, lui non la lascia passare, non è che sia un granché, perché poi si fa presto a girare, si usa l'indirizzo IP e si aggira subito. Allora si potrebbe vietare di usare indirizzi IP nudi nelle urle. Quando si usano i indirizzi IP nudo non lo fai passare, si mettono le regole in modo da contravvenire agli utilizzi.
Bloccare
solo l'indirizzo IP, qua uno specifico indirizzo IP, dopo ci vuole tutta una lista nera, e allora dopo di solito i firewall hardware non ce l'hanno, perché non hanno mica tanta memoria dentro. Se firewall software, vabbè, lo mette sull'hard disk e tira giù dall'hard disk quando ne ha bisogno per filtrare. Poi c'è la sua cache locale interna, un giga di memoria perché è un server, e quindi diciamo quelli software possono fare di solito delle funzioni un po' più sofisticate. Naturalmente non le fanno a wire speed, mentre il firewall hardware tende a essere progettato in modo da fare quel lavoro che fa, a farlo sostanzialmente senza rallentare. Quindi il firewall è il muro perimetrale della nostra organizzazione. Da lì, fuori da quello, c'è la internet con la I maiuscola. Per tornare al nostro armadio qua, ci sarà un connettore che sarà collegato al dispositivo di accesso a internet. Il dispositivo di accesso a internet sarà un modem ADSL, uno switch ATM, un modem fonico, cioè un qualsiasi dispositivo di accesso a internet. Ci mettiamo la rete del vicino, come sta facendo mio nipote in America. Mi telefona sempre con Skype, utilizzando la connessione wireless del vicino, perché fino a che il vicino non se ne accorge. Quando è un po' più lontano, c'è la nebbia, cose del genere, non ce la fa, allora va in chat, non ce la fa con il segnale in tempo reale, perché la distanza è sempre quella, perché non penso che l'access point del vicino si sia spostato, però se in mezzo c'è qualcosa che disturba il segnale, cioè il collegamento ce l'ha lo stesso, però rallenta di velocità, come dicevo prima, no?
Anche io volevo un vicino così.
Se mette il domo qua.
Se mette il domocat, dove lo mette?
Nel muro.
Nel muro?
Ci sono dei fanatici che lo mettono nel muro.
Bisogna metterlo bene, poi anche nel wireless così uno prova. Non è che si faccia mille conti o un programma a elementi finiti che fa i calcoli delle equazioni di Maxwell in tutto quanto all'ambiente. Uno vede così, fa schifo, provo a cambiare l'antenna, metto un po' occhio, si fa. Dunque, torniamo al nostro firewall. Lui è il Cerbero della nostra. Era Cerbero?
Sì,
Kerberos, sì, sì. Era Cerbero che controllava l'accesso al girone dei non so quali penitenti. E Cerbero della nostra situazione, lui lascia passare le regole tipiche del firewall. Se uno compra un firewall di quelli inscatolati e lo attacca così senza fare niente, cosa gli fa? Tipicamente non lascia entrare nessuno da fuori verso la rete interna. Quella regola numero uno: da fuori nessuno entra dentro se non è richiesto da dentro il suo servizio. Regola numero due: tutti quelli che vogliono uscire su internet escono. Questa è la regola non paranoica. Poi la regola paranoica: nessuno entra, nessuno esce, non funziona un accidente.
Regola paranoica,
variabile. Sì, brava. Esatto, se non sei attaccato a internet è il massimo della sicurezza.
Però puoi prendere i virus.
Come diceva il Papa, che diceva per la sicurezza sessuale.
Tutti i siti è scritto che il computer più sicuro non è quello legato alla rete, ma è quello spento.
È quello spento. Comunque la regola più comune, non la più sicura, è che chi esce verso internet lo può fare. Naturalmente quando esce deve anche poter avere una risposta da parte del mondo esterno. Quindi se, diciamo così, le richieste unsolicited, di solito si trova questo nome qui. Le richieste non richieste da parte del mondo esterno vengono senz'altro droppate, lasciate cadere. Mentre quelle che vengono in risposta da richieste esplicite fatte dall'interno della rete locale vengono lasciate passare.
Ma
qui? Sì?
Posso chiedere una cosa? Allora, io quando devo andare a vedere un sito,
sì?
Faccio la richiesta sulla porta 80 del.
Fai la richiesta sulla porta 80.
Mi risponde su una.
Quella richiesta
porta.
Viene lasciata passare.
Sì.
Ok. E quando quell'altro risponde, e risponderà sulla porta locale che avevi tu, perché gliel'hai comunicato.
Sì.
Quando io faccio la prima richiesta di quel three-way handshake che abbiamo visto tante volte, lì c'è scritto anche qual è la porta locale che ho io. Quindi l'altro, quando risponde per dire ok, ti accetto la tua richiesta di collegamento, mi spedisce un segmento TCP dentro cui c'è la mia porta. E quindi lui, siccome ha visto che della mia porta è stata fatta una richiesta, la lascia passare la risposta. Poi c'è la mia richiesta di nuovo, perché ci chiude una cosa, poi si fa un collegamento di TCP fra i due e quel collegamento è autorizzato, da lì si può passare. Quindi questa qui è la regola generale che si mette sempre. Naturalmente qua potrebbero esserci delle restrizioni, come ben sappiamo, che non riusciamo mai a uscire. Poi ci potrebbero essere restrizioni sulla porta, quindi chiudiamo tutte le porte tranne la porta 80. Questa è una regola abbastanza comune: si esce solo con HTTP, si naviga ma non si scarica FTP, non si fa nient'altro. Skype si infila in HTTP e passa anche da lì. Non so, lui lo fa, è un virus. Vabbè, poi l'avevo messo la sigla DMZ, adesso ve la dico. DMZ è la zona demilitarizzata. Allora facciamo un buco nel firewall che di solito corrisponde a una porta TCP e lasciamo che attraverso quel buco delle richieste unsolicited possano giungere all'interno della nostra rete. Però questa area la confiniamo in una singola dominio di broadcast, in una singola rete locale. Perché? Perché qui naturalmente avremo il nostro server HTTP. Vogliamo tenerci server HTTP in casa, fare web server in casa? Ok. Allora quello deve essere raggiunto da richieste non sollecitate. Però se per caso me lo creccano questo computer qui, loro si trovano su una rete dove ci saranno soltanto i computer che devono poter rispondere, cioè computer che in qualche modo sono in pericolo.
Quindi i nostri dati sono
a quel punto, se loro entrano qui non possono mettersi a fare uno sniffing e vedere gli indirizzi di broadcast di tutti, perché sono su una rete locale separata dalle altre. Questa rete locale si chiama zona demilitarizzata, demilitarized zone, DMZ. Ci sono i firewall che hanno il connettore DMZ fatto apposta per questo.
È quello che è più sicura la rete con
la rete non è mai sicura.
Più sicura la rete con cosa?
Cioè, nella domanda del compito se era condivisa aumentando i domini di broadcast.
Sì, esatto. Quando siamo sotto a quando siamo sotto porte diverse di un router, tra quelle porte non si vedono i broadcast. Allora, una di queste la dedico alla DMZ. Solo il router sa che solo su questa porta può far passare le richieste non sollecitate che provengono da fuori. E per andare di là ci si arriva solo a livello IP. Allora, vabbè, si riesce a scavalcare lo stesso, perché questo in qualche modo, se è un server, dovrà comunicare anche con gli altri, ma intanto è più difficile. Secondo, se questo qui è il server internet, noi potremmo anche sempre accedere tramite l'internet, se proprio vogliamo lasciare un isolamento totale, cioè per caricare nuove versioni, tutto quanto. Ce l'abbiamo lì, ma giriamo da là senza passarci via rete locale, via FTP, scarichiamo le nuove versioni del nostro sito lì, perché no? Lo abbiamo lì per gestirlo, però dal punto di vista logico è come se fosse in internet.